Champion of the World, questi sono Coldplay, campioni del mondo, campioni del mondo. Mentre sto scorrendo alcune immagini di quello che è accaduto a Minneapolis, è veramente insomma, niente di nuovo, il genere umano non brilla, c'è sempre qualcuno.
Sono cose già viste, sono azioni e reazioni già previste.
Sì, c'è sempre qualcuno che ha la tendenza a farti fare stupidaggini e ci riesce sempre, ciclicamente. Vabbè, ma parliamo di altro tipo di stupidaggini. Intanto diamo il ben ritrovato al consigliere comunale Fabrizio Ferrandelli. Buongiorno Fabrizio.
Ciao Fabrizio.
Buongiorno ragazzi, buongiorno.
Senti, ma che è collegato via Skype, se non, esatto, no, non lo vedo, però lo sento. Senti Fabrizio, vorrei capire perché il mercato ittico è, eccolo là, è chiuso. Perché? Perché?
Per incapacità. Per incapacità. Io vorrei sapere come mai altri mercati sono aperti e funzionano. In realtà è l'incapacità dell'amministrazione di dare le regole, di regolare l'accesso, e con due risultati. Uno, che è stato ammazzato uno dei polmoni produttivi della nostra città, perché intorno al mercato ittico, con i concessionari, girano ingenti disponibilità, non soltanto di denaro e quindi di economie, ma anche di lavoro. E vedere i video del mercato ittico vuoto è veramente deprimente. E fra l'altro, diciamo, quello che veramente più mi sta a cuore, poi c'è anche un tema che riguarda la salute pubblica, perché non è che noi abbiamo smesso di consumare del pesce, e allora ognuno di noi dovrebbe dire in questo momento da dove arriva il pesce che noi consumiamo. Okay. Cioè, quello che sta accadendo è che si sta creando un mercato parallelo, non transita dal mercato ittico e quindi scavalca quelli che sono i controlli veterinari, sanitari che dentro il mercato ittico sono previsti, per arrivare direttamente alle pescherie e quindi sulla nostra tavola. Il che significa che molto spesso è probabile che ci siano dei pescatori che direttamente si accordano con le pescherie e, passando il transito del mercato ittico,
e quindi che stanno dando i controlli, arrivano direttamente sulle nostre tavole.
E quindi questo, per quanto riguarda alcuni tipi di pesce, questo è molto grave. Penso ad esempio al tonno o altri tipi di pesce.
Che abbiamo visto dei sequestri nei giorni scorsi.
Sì, senti, invece io ho raccolto una segnalazione, Fabrizio, del mercato. Adesso io non ho potuto verificare, però magari chi c'è stato potrà dirmi è vero o non è vero. Il mercato ittico di Porticello, che in realtà non rispetterebbe nessun tipo di norma. Addirittura mi hanno parlato di 400 persone contemporaneamente stipate in un posto piccolissimo, e con il pesce anche trattato non in maniera conforme, secondo alcuni.
È quello che sto denunciando. Quando parlo di altri mercati paralleli, parlo di mercati illegali, dal punto di vista, perché si passa il transito e quindi si va direttamente, e di altri mercati come quelli di Porticello, dove altro che rischi assembramenti. C'è chiaramente un sovradimensionamento della domanda rispetto alla capacità di organizzazione del mercato. È deprimente perché, guardate, io, diciamo, al di là della denuncia, poi formalmente ho fatto interrogazioni, atti ispettivi, in commissione sono intervenuto, sulla stampa, i rivenditori chiamano di continuo l'assessore per avere una mano, non funziona neanche il sito attraverso il quale sarebbe possibile registrarci. Veramente deprimente, una città allo sbaraglio, e purtroppo questo sbaraglio lo stiamo pagando anche in termini economici, in termini sanitari.
Sì, però tu dicevi prima l'incompetenza, è chiuso per incompetenza, ok, lo posso capire, ma tecnicamente c'è, perché cioè, che cosa manca al comune, di che cosa ha bisogno per riaprirlo, che cosa gli serve, se servono uomini?
Io veramente non capisco cosa gli serve, perché sulle disposizioni, cioè, se si arriva a immaginare l'apertura dei mercati rionali e anche di altri quattro, di metterne altri quattro,
che sono più difficili da gestire,
esatto,
per spazio,
certo. Molto più difficili, perché è chiaro che all'interno, diciamo, di un mercato ittico hai più controlli, hai comunque i cancelli di accesso, quindi puoi controllare,
certo,
e mantieni il distanziamento con i cittadini sanitari. Io veramente non lo capisco, anche questa ossessione della prenotazione, della pre-registrazione online degli operatori al mercato. Uno, non funziona il sito, quindi qualora qualcuno volesse farlo non riesce a farlo perché il sito non è funzionante. Ma non è un mestiere che si esercita così. Cioè, chi vuole entra al mercato, fa una fila distanziata, si mette lì, metti delle persone con la polizia municipale all'ingresso, verifichi, ma non puoi bloccare un'attività di un mercato che è fatto di un altro tipo di avventori, cioè quei commercianti, perché non siamo una città che può essere disciplinata totalmente con procedure online. La procedura online può darti un canale preferenziale, privilegiato, ma è come un po' la villa, le ville aperte con prenotazione online. Ma che... quanti sono quelli che sono nelle condizioni di poter prenotare l'accesso ad una villa con un orario? Le norme si fanno diversamente e poi ci sono i controlli.
No, poi tra l'altro il fatto dell'online, perdonate, faccio una considerazione personale, mi fa un po' sorridere, perché anche quest'anno sono vittima per l'ennesima volta, non io direttamente ma mia figlia, della logica della gestione telematica negli uffici comunali che riguardano la tassa sui rifiuti. C'è mia figlia, non
c'è
vive
verso,
non no,
c'è
la
verso.
Cosa triste è che mia figlia, che vive nel Lazio, arriva la comunicazione del comune nel suo indirizzo del Lazio, dice: e tu che adesso stai nel Lazio, guarda che a me risulta che stai ancora in questa via e mi devi pagare, ma io già 2 anni fa ho pagato un certificato che te lo dice che non sono qui, quindi non vabbè, ho capito. Vabbè.
Servizi online del Comune di Palermo,
vabbè, evidentemente
parliamo nonostante di... paghiamo una società,
ecco, parliamo di cose che funzionano. Il segretario generale mi pare che funzioni, perché ha fatto, diciamo, una relazione sui conti del comune e si scopre che c'è un buco da 30 milioni. Ok, questi 30 milioni anzi 30 è un po' più di 30 milioni, parte sono a causa delle partecipate, forse la gestione non è stata così oculata,
però ma è colpa del Covid,
viene
adesso
additato anche il Covid come responsabile. Allora tu che stai in commissione consigliere al bilancio avrai sicuramente i dati, vorrei capire se c'è un dato per dire il Covid ci ha fatto un danno per 15, per 20 milioni di euro. Abbiamo qualche dato di questo tipo?
Mario, io su questo, diciamo, siccome sui conti del Comune di Palermo ho sempre fatto chiarezza, non adesso, ma anche ante Covid, il segretario non ha potuto fare altro che certificare una situazione che già era preesistente. Non è che in 3 mesi può essere stravolto l'equilibrio di bilancio del Comune di Palermo. È chiaro che l'equilibrio economico-finanziario del Comune era già, e delle sue aziende controllate, era già fortemente pregiudicato prima che ci fosse il Covid. La vicenda della RAP, per cui il Comune sta cercando di fare un debito fuori bilancio di diversi milioni di euro, è una cosa che non è accaduta con il Covid, è una cosa che va avanti almeno dall'incapacità gestionale amministrativa che risale al 2019.
Ma io mi ricordo dei tuoi interventi che parlava come di cifre molto vicine ai 30 milioni, quindi non ho capito, il segretario non ho capito.
Sono sempre quelli lì. Poi accadrà che nel prossimo bilancio di previsione, è un'altra cosa, e nel prossimo bilancio consuntivo capiremo, rispetto alle entrate che arrivano al comune tramite la Tari o altre imposte, qual è il danno che è stato creato dal Covid. Dopodiché io vi dico che il Covid può essere un parafulmine soltanto per i soliti evasori, perché alle persone sono arrivate le cartelle e poveracci senza esenzioni e senza stralci, e quei poveracci di contribuenti palermitani che hanno avuto l'avviso di pagamento stanno pagando come sempre hanno fatto. Quindi,
anche perché la notizia degli ultimi giorni è che c'è stato un incremento di persone che hanno pagato la tassa, per cui insomma c'è la partecipazione cittadina.
Ma guardate anche per la TOSAP, finalmente siamo riusciti ad affermare il principio che chi non ha occupato il suolo pubblico con 3 mesi di chiusura non la deve pagare, ma arrivano i soldi dallo Stato. Cioè non è che il Comune di Palermo ora farà beneficenza di 3 mesi che non ha avuto di TOSAP. Il Comune di Palermo alla fine della fiera verrà rimborsato di quelle somme che i commercianti non
pagheranno,
non dovranno versare, dal governo nazionale. Quindi questi 30 milioni sono tutti da additare ad una incapacità manifesta gestionale del Comune di Palermo relativi agli anni di previsione passato e relativi consigli.
Allora ti faccio l'ultima domanda che vorrei porre al sindaco, ma il sindaco non dovremmo riprovare, perché negli ultimi tentativi
sono scocciato, io chiedo 2, 3, 4, 5 volte, poi mi fermo.
Ora abbiamo raggiunto giusto Catania, che a quanto pare lunedì si confronterà con noi, e la domanda è riguarda...
bisogna chiedere il PUNS,
Sì, infatti di quello, ma ne parleremo lunedì.
Vabbè, ma al ministero non ne capiscono niente.
Allora, no, non facciamo gli spiriti. Ecco, la domanda è se, perché il sindaco ha praticamente, in quanto anche presidente regionale dell'ANCI, quindi rappresentanza dei comuni italiani, dice: qui stiamo fallendo, se il comune non ci dà i soldi, qui fallisce tutto. Quindi tecnicamente lui sta dicendo: quello che è accaduto ha messo in difficoltà i nostri conti, ma mi pare di capire che così non è. Che si aggraveranno, allora, l'abbiamo capito, ma noi già stiamo morendo con 30 milioni di buchi.
Non c'è dubbio, in realtà il comune di Palermo vive una situazione di squilibrio economico-finanziario già accertata, sempre non da me, sì, accertata dalla Corte dei Conti, dal Ministero delle Finanze, possiamo continuare se volete, ve ne dico.
Certo, è confermata dal segretario generale, tra l'altro.
Dopodiché, chiaramente, Orlando, cavalcando una preoccupazione di molti enti locali che invece hanno veri danni, sta cavalcando questa, facendo finta, come sempre, che la colpa non è sua, ma è il Covid, viene dall'esterno, sono oscillate le somme. Si sta, come sempre, prefigurando uno scenario apocalittico per cui poi le responsabilità non sono mai sue, ma sono degli altri. Una volta era la mafia, adesso è il Covid.
Vabbè, la mafia l'ha sconfitta, non può essere più la mafia.
No, adesso non più, adesso è la sconfitta. Forte, quindi siamo sempre nelle solite fasi della... della narrazione.
Infatti, due messaggi di ascoltatori, se puoi rispondere brevemente. Il primo riguarda le strisce blu, abbiamo notizie delle strisce blu, è tutto fermo finora, tutto fermo, bloccato. Ok, questo. Però questa invece è una domanda un po' più attenta. Dice: potreste indicarmi una, dico solo una, amministrazione comunale che funzioni discretamente, non bene, ma discretamente, solo una ed è esemplare, all'avanguardia internazionale.
Bari.
Mi viene in mente Bari,
è una città metropolitana ben gestita, utilizzano al massimo i fondi della comunità europea, la città è pulita, hanno un sindaco De Caro che anche il presidente nazionale dell'ANCI è presente, in strada.
Ed è al sud, non è al nord.
Quindi si può fare.
No, io ho fatto un esempio di una città del sud, ovviamente. Certo. Quindi dimensioni chiaramente
è importante, tra l'altro Bari è una grossa città, città,
come no?
Di tante città più piccole e ben amministrate ce ne sono tante in Sicilia. Io invito ad esempio tutti quanti a guardare il modello della città di Troina, anzi saluto il mio amico sindaco di Troina Fabio
Menzi. Hanno vinto una battaglia incredibile a Troina.
Troina è la più grande, un comune piccolo della Sicilia in provincia di Enna, è una delle più grandi stazioni appaltanti della Sicilia, cioè significa che è il comune che, sebbene ha dimensioni piccole, appalta più somme, fondi comunitari, fondi ministeriali, veramente bravi, perché presentano progetti, li vincono e vanno avanti. E incassano diversi milioni di euro.
E quindi esistono. Allora chiudo perché mi è appena arrivato un messaggio di Giusto Catania che ha pubblicato su Facebook tutte le verità sul PUMS. Il titolo è: quante bugie sul PUMS, nessuna bocciatura da parte del Ministero, come qualcuno tenta di raccontare in queste ore. Evidentemente si confondono i propri desideri con la realtà dei fatti. Intanto lui, poi, se volete approfondire sulla pagina Facebook del...
Scusa, mi dice che era impegnato, che non poteva parlare con noi. Ma intanto... gioca con Facebook.
Non lo so.
Non
parlare
con voi. Se volete, se l'assessore è disponibile, io sono pronto ad un faccia a faccia.
Ecco, ma io lo chiederei.
Ma intanto... se già non vuole parlare con noi, ma
non è vero, lunedì ha detto che era in giù. Aveva una riunione,
ma io dico le cose che
aveva
vedo.
Una riunione di giunta.
L'abbiamo chiamato quattro giorni di seguito, quattro scuse di seguito.
E
cioè
aveva la cosa,
non vuole parlare.
Ha detto, ha chiesto scusa. Dice: capisco che abbiamo orari. Dice: lunedì sono con voi. Sì. Grazie, sì. Fabrizio Ferrandelli. Grazie,
Fabrizio.
Buona giornata e buon lavoro. Per noi qualche spot e poi torniamo in diretta. Restate con noi. Con noi, dico. Con noi. Ah, ecco.